formativa. A questo punto andiamo a cominciare con le prime pagine vere e proprie. Il Corriere della Sera, Israele pronto a occupare Gaza, questo è il titolo principale. Sì, al piano, invasione massiccia, dice Netanyahu, e attacca nello Yemen, morti e feriti. Sposteremo centinaia di migliaia di palestinesi. Nel frattempo tensioni a Gerusalemme, timori per gli ostaggi, preoccupati, siamo preoccupati, dice l'Unione Europea. Poi vabbè, c'è la fotonotizia di Sinner che si allena qui a Roma, che la vedremo un po' dappertutto, la diciamo adesso così, poi non la diciamo più. E la questione della messa al bando o meno in Germania di Alternative für Deutschland, ne scrive Antonio Polito, perché Berlino ora è più vicina. La Germania è una democrazia protetta da quasi 80 anni, scrive Polito. O, come si dice con un eufemismo, una democrazia militante. Significa che si è data o ha accettato di darsi una serie di vincoli per evitare il bis della Repubblica di Weimar, quando Hitler sfruttò il sistema democratico e un articolo della stessa Costituzione per imporre la sua dittatura. Così l'attacco del pezzo, che poi prosegue all'interno, diciamo, la preoccupazione di Polito è che la democrazia tedesca regga al centro del continente. E dalla Germania alla Romania, qui viene intervistato da Alessandra Muglia Gheorghe Simion, candidato dell'estrema destra, che è arrivato primo al primo turno delle presidenziali, e si vedrà al secondo, perché diciamo i due candidati a lui alternativi, che è facile immaginare in qualche modo si faranno fronte comune, raggiungono insieme più o meno quello che ha preso lui, siamo sul 41%, per cui è tutto molto molto aperto. Seguo l'esempio dell'Italia, dice Simion, che si candida, almeno dice di candidarsi a essere una sorta di clone della Meloni in Romania, cioè un personaggio che arriva con la preoccupazione che sia un estremista a tutto tondo e che invece poi finisce per abbracciare, da posizioni conservatrici certamente, insomma, tutta una serie di standard sia in politica estera che in politica interna. Vedremo, insomma, da qui al secondo turno ne succederanno parecchi. Poi c'è il conclave dai cardinali, l'identikit del Papa, e vabbè, i cardinali dicono che deve essere un pastore e deve essere un ponte con il pontificato precedente. Che altro dovrebbero dire? Insomma, sarebbe curioso e divertente se dicessero che il nuovo Papa deve essere tutto il contrario di quello appena morto e deve tagliare le relazioni con tutti. Comunque, così il conclave. Poi abbiamo il referendum, dove le forze di governo invitano all'astensione, non so quanto ce ne fosse bisogno, e noi comunque loro lo fanno. Sul referendum è scontro sul invito all'astensione, la scelta degli alleati e l'ira dei promotori. Poi abbiamo le cronache. Allora, una sentenza intanto del Tribunale di Verona contro un genitore separato, non paga gli alimenti, multa di 100 euro al giorno. Se un genitore separato non paga all'altro coniuge le spese di mantenimento, non gli fa vedere i figli come deciso dal tribunale, il giudice di sua iniziativa lo potrà condannare a pagare una somma per ogni giorno di inadempienza. Questo è l'orientamento del tribunale civile di Verona. Poi abbiamo le cronache nere da Milano, il caso Ultrà. Tra i 7 arresti c'è anche un socio di Vie, degli ex calciatori Vieri e Maldini. E poi la storia di un influencer che vive con il braccialetto elettronico per paura del suo ex. Succede ai noi e ci sta tutta una casistica spaventosa da questo punto di vista. Così il Corriere della Sera. Repubblica, più o meno qua l'organizzazione è identica, perché abbiamo Sinner e Gaza. Invaderemo Gaza e bufera su Israele, ha approvato il piano Netanyahu per l'occupazione della striscia, controllo dell'acqua, del cibo e delle medicine, raid sullo Yemen. A differenza del Corriere della Sera, però, Repubblica mette in prima pagina la l'ennesima querela franco-italiana, stavolta sugli incentivi agli scienziati americani per venire in Europa. Scienziati veniti in Europa, il titolo: vertice da Macron irrita Roma. Roma, invece di irritarsi, potrebbe, diciamo, mettere dei fondi. E tant'è che lo scrive appunto due righe sotto Annalisa Cuzzocrea: più fondi e meno divisioni. In mancanza di una sceneggiatura originale, come ormai da copione, l'Italia si è offesa perché Emmanuel Macron ha avuto l'idea di dire ai ricercatori in difficoltà negli Stati Uniti: venite da noi. Facessimo lo stesso anche noi. Vabbè. E poi pure qui il conclave, le ultime trattative segrete, che però essendo segrete nessuno le sa, di certo non il l'inviato di Repubblica. E ancora qui giochiamo in casa, l'appello di Elkan e De Meo è l'amministratore delegato, se non vado errato, errato. Elkan è ovviamente Elkan di Stellantis. L'appello di Elkan e De Meo: Bruxelles si muove per l'auto. Così la Repubblica, la Stampa più praticamente la stessa apertura. Quindi diciamo non c'è molto da aggiungere, se non però una nota amarissima, ma pure qui diciamo niente di nuovo, sul credo penultimo, se non ho fatto male i conti, femminicidio, quello della donna di origine marocchina che faceva la cameriera, è stata uccisa dal marito. Il femminicidio di Milano: Amida denunciava, lui mi ammazzerà. Si tratta di un pezzo della giornalista Monica Serra in cui racconta appunto come non sia stato certo un fulmine a ciel sereno questo omicidio, ma ci sia dietro una lunga storia, peraltro registrata ampiamente dai carabinieri, meno registrata dalla magistratura, e poi le conseguenze le abbiamo viste. E vediamo un po' altri quotidiani nazionali. Il Messaggero pure non è che ci offre molta originalità rispetto a quanto abbiamo visto finora, più che altro diciamo dal punto di vista del conclave si diverte il messaggero a raccontare le blindature del conclave fra telefoni oscurati e jammer antispie, il piano per evitare fughe di notizie dalla Sistina, domani al via, ma l'accordo sul nome sembra lontano. E che questo forse però è un rilievo da segnalare, perché altrove si dà il conclave già per finito praticamente. E ancora dalla Germania nasce il governo Merz, nasce il governo Friedrich Merz, alla difesa rimane Pistorius. Poi che cos'altro, andiamo a vedere un po' la allora, il manifesto senza dubbio tutto per uno è il titolo, Tel Aviv vara il piano di conquista totale della striscia, Gaza apparterrà solo a Israele e al suo popolo. La destra oltranzista scavalca anche i dubbi dei militari. Beh, forse dubbi diciamo è limitativo, visto che il capo di Stato Maggiore un altro po' veniva alle mani con un ministro di Netanyahu, e però questa è la situazione al momento. Poi c'è molto spazio per i referendum che sono fortemente supportati al manifesto, referendum il governo per il non voto, le destre invitano gli elettori a far fallire la consultazione, per Landini è un'offesa a Mattarella. Poi di cose che non abbiamo letto altrove, sicuramente un reportage dalla Pennsylvania, da Bethlehem in Pennsylvania, per il comizio di Bernie Sanders contro il governo di e per i miliardari. E ancora dal scusate, il CPR di Brindisi, silenzi e morti sospette, la storia di Obokor, morto nel CPR di Brindisi mentre aspettava di essere messo in regola, non è un caso isolato. Nella stessa camera erano detenuti anche M e A, che avevano denunciato dei furti, non sono stati visitati anche se avevano problemi di salute pregressi, solo psicofarmaci. Così il manifesto, andiamo avanti, la prima pagina di Avvenire anche sulla striscia di Gaza, mire sulla striscia, Israele progetta l'invasione massiccia, l'occupazione e lo sfollamento dei palestinesi. I Gazawi saranno spostati a sud, dice Netanyahu, ha previsto una distribuzione del cibo che escluda Hamas. Poi abbiamo però la fotonotizia e anche probabilmente diciamo il pezzo principale di questa prima pagina di Avvenire oggi, che è dedicato alla Romania, le prime conseguenze del successo del candidato antisistema, questa definizione di candidato antisistema, forse di antisistema, anzi questo aggettivo sarebbe meglio evitarlo, visto che in realtà rappresenta un eufemismo per definire l'estrema destra. Comunque, crisi di governo in Romania, il voto e il dilemma democratico. Quindi abbiamo il Venezuela, il carcere come un'arma, ma è stato liberato un italiano dopo 4 anni di prigionia. E ancora il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, che apre sui ricercatori. È scontro sul piano europeo, von der Leyen annuncia con Macron a Parigi un pacchetto da 500 milioni tra gli obiettivi: attirare personale USA estromesso dai tagli ai fondi di Trump. Acida la risposta del governo nella persona della ministra dell'Università Bernini, mentre gli altri annunciano il governo italiano ha già agito. Le esternazioni di Trump ormai hanno sempre meno spazio sui quotidiani, e questo, diciamo, non va a favore del presidente statunitense, perché quando non vieni preso più sul serio è la fine. E ieri Trump ha annunciato dazi sulle produzioni cinematografiche estere, il che vorrebbe dire, diciamo, la morte o quasi di Hollywood. E però, diciamo, questa dichiarazione, che un paio di settimane fa avrebbe campeggiato a 9 colonne su tutte le prime pagine, adesso è ridotta a un trafiletto su un quotidiano, peraltro, che si occupa specificamente di economia. E poi, infine, il Blade Runner che ci aspetta, robot fuori controllo, attacca 2 tecnici. È accaduto il 1 maggio in una fabbrica cinese. Una telecamera di sorveglianza ha ripreso un violento attacco di un robot umanoide a 2 tecnici che lo sottoponevano a manutenzione. Nel filmato si vede il robot animarsi improvvisamente e cercare di prendere a pugni i 2 tecnici. Bene, tutto questo è ovviamente estremamente confortante. La speranza è che si tratti di una fake news, ma mi sento di avere qualche dubbio. Chiudiamo con la giustizia, e quindi con l'unità e con il dubbio. Allora, sul dubbio sicuramente da segnalare Angela Nocioni, che parla del CPR di Brindisi. Abel si è spento 5 giorni fa nel lager per migranti, morto nel CPR di Brindisi, hanno nascosto il cadavere. Piantedosi sa niente. Poi c'è tutto un lungo botta e risposta, che troppo lungo, anche se sarebbe interessante da andare a monitorare, fra il giornale e Giorgio Gori, il europarlamentare del PD, già sindaco di Bergamo. Gori è stato molto criticato per la sua visita in Tunisia, per la sua ultima visita in Tunisia, e Gori risponde più o meno non per le rime, insomma, diciamo, fa dei ragionamenti a cui poi risponde il giornale. Vabbè, chissà se avremo il tempo di occuparci anche di questo. Infine, è da segnare sicuramente l'editoriale di Piero Sansonetti, La voce saggia e solitaria di Liliana Segre. Così l'unità. Chiudiamo con il dubbio, che apre con una decisione piuttosto importante della magistratura olandese. Carceri inumane, e l'Olanda nega l'estradizione in Italia. La decisione riguarda un 26enne accusato di aver procurato la morte di 3 ragazzi a Milano. Le carceri italiane non rispettano gli standard minimi di civiltà e tutela della dignità e dei diritti. Sono inumane. Sono le ragioni per cui l'Olanda ha negato l'estradizione di Wasilla Roo, un 26enne accusato di aver dato fuoco lo scorso 12 settembre a uno showroom cinese di via Cantoni a Milano, provocando la morte di 3 ragazzi, 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne, che dormivano al piano terra del magazzino. Del resto, la Commissione Europea dei Diritti Umani, ricorda il dubbio, ha più volte ripreso l'Italia in relazione alle condizioni di detenzione nelle nostre carceri, a causa del sovraffollamento, delle strutture igienico-sanitarie inadeguate e per la mancanza di un'assistenza medica dignitosa. Poi abbiamo il Gaza, ovviamente le mani di Israele su Gaza, ma i militari frenano. Il capo di Stato Maggiore attacca il falco Ben Gvir. E poi sulla questione, diciamo, messa al bando o meno di AfD, il dubbio si dichiara contrario, il che diciamo è anche pienamente dentro le sue coordinate politiche e culturali. Siamo lontani mille miglia da Travaglio. E dice: da Berlino a Bucarest, la cura contro il sovranismo genera mostri, annullare le elezioni o mettere al bando i partiti non serve. Non ne sono così sicuro, ma del resto non sarei così sicuro neanche del contrario. Allora, mi pare che tutti i quotidiani che avevamo sotto mano sono stati più o meno monitorati, almeno per quanto riguarda le loro prime pagine. Breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere che cosa si dice all'interno.
Too strong, too black, too strong.
Yo Chuck, these honey drippers are still front on us. Don't know we can do this, cause we always do this. Ha ha, yeah boy.
Bass, how low can you go? Death row. What a brother, no, once again back is the incredible rhyme animal, the uncannibal thief, public enemy number one, 5 volts and freeze, and I got numb, can I tell them that I really never had a gun, but it's the wax that the Terminator X-bun, now they got me in a cell cause my records they sell, cause a brother like me said, well, Farrakhan's a prophet and I think you wanna listen to what he can say to you, what you wanna do is follow for now, how are the people say, make a miracle, keep up the lyrical, black is back, all in, we're gonna win, check it out.
Yeah. Yo, come on.
Here we go again. Bring the noise.
Hey, yo, Chuck, they say we too black, man.
Bring the noise.
Yeah, I don't understand what they say, but little do they know they can get a smack for that, man.
Never batter than bad, cause a brother is madder than mad at the fact that's corrupt like a senator. Soul on the road, but you treat it like soap on a rope, cause the beats and the lines are so dope. For lessons I'm saying inside music that the critics are blasting me for. They'll never care for the brothers and sisters. Why, cause the country has us up for the war. We got to get them straight. Come on now, they're gonna have to wait till we get it right. Radio stations are questioning their blackness. They call us a black, but we'll see you the latest. Bring the noise.
Hey yo, Chuck, they illin', we chillin'.
Bring the noise.
Yo, B.E. in the house, stop feelin'. Hey yo, Chuck, show what you can do, boy.
Get from in front of me, the crowd runs with me. My DJ has warned me, sex, I call him Norm, you know. He can cut a record from side to side. So what the ride, the glide, what should be safer than a suicide? Soul control, beat is the father of your rock and roll. Music for watching, for witching. You call a band, man, making the music abusive. But you can't do it, you know, you call them demos.
But we ride demos too.
What you gonna do, rap is not afraid of you. Beat is for Sonny Bono,
beat is for Yoko Ono.
Run the MC for a set of DJ, could be a band. Stand on its own feet, get you out your seat. Beat is for Eric B and LL as well, hell.
Watch is for Anthrax,
still it can rock bells. Ever forever, universal it will sell. Time for me to exit, Terminator exit.
Hey, yeah. Hey.
Bring the noise.
Yo, they should know by now that they can't stop this bummer.
Bring the noise.
Word up, man, they keep telling me to turn it down. But yo, play the play, ain't going out like that.
Come on. You stop being like a comatose. Damn, my man, the beats the same with a holster. Rock with some pizzazz, it will last. Why you ask? Roll with the rock stars.
They'll never get accepted as.
We got to plead the fifth, you can investigate. No need to wait, get the record straight. Hey, posse in effect, got flavor. Terminator, exercise checks, play to get paid. You got to check it out down on the avenue. A magazine or two is dissing me and dissing you. Yeah, I'm telling you.
Hey, yo, Griff, get the S1W. We got to handle this. We ain't going out like that. We can do this, like Brutus, cause we always do this. You know what I'm saying? There's just one thing that puzzles me, my brother. What's wrong with all these people around here, man? Is that clocking? Is that rocking? Is that shocking? Give me the cheese and
allora 9:11 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, dopo aver esaurito la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, adesso andiamo a dare un'occhiata alle pagine interne e ricominciamo da dove abbiamo iniziato, ovvero sia dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, come vedremo, in realtà la maggior parte dei quotidiani apre su Gaza per poi virare sul conclave. Netanyahu lancia l'occupazione di Gaza, resteremo a lungo, bombe sullo Yemen, la popolazione sarà spostata verso sud, dubbi dell'esercito sul piano, preoccupati Unione Europea e ONU, raid con almeno 30 jet per colpire gli Houthi. Arrivano le proteste delle famiglie degli ostaggi, li hanno abbandonati. Questa decisione sarà ricordata come un grido per generazioni, dicono i familiari degli ostaggi. Intanto le diplomazie, Trump prepara il viaggio ultimatum in Medio Oriente, i paesi arabi premono per un'intesa con l'Iran, il giro del presidente salterà Israele, dove è prevista la missione del ministro della difesa. Questa è un po' la diciamo il resoconto che fa il Corriere, che più o meno troveremo magari con qualche sfumatura diversa, ma insomma il senso è questo anche sugli altri quotidiani. Poi c'è tutta la lunghissima pagina dedicata all'antivigilia alla vigilia del conclave, e qui il Corriere si diverte a fare prima l'identikit del nuovo pontefice a pagina 5, poi a pagina 6 abbiamo i comportamenti dei cardinali, che sono tutti segnalati, modello album delle figurine, a pagina 10 e a pagina 11, da tutti e 133, con fotina e breve bio. E non è che ci sia molto, molto da dire, c'è il consueto gossip che si sviluppa in questi casi, quando da dire non c'è molto in realtà, perché insomma si parla in altri consessi. Poi abbiamo le esternazioni di Trump, ambedue quelle di ieri, diciamo prive di una prive di praticabilità, forse però dovrebbero dirlo almeno i quotidiani più autorevoli, o che si vogliono più autorevoli, come il Corriere della Sera. L'apertura è questa: dazi del 100% sui film stranieri, salvo Hollywood, e riapro Alcatraz. Ordine e legge, nessuno è mai fuggito, sottinteso da Alcatraz. E poi il cinema USA sta morendo. Ora, la prigione di Alcatraz nella baia, l'isola galera nella baia di San Francisco, resa leggendaria dal film del 79, mi pare, 78-79, con Clint Eastwood, che narrava l'evasione, che probabilmente c'è stata ma non è sicura, di tre detenuti del 1962. Beh, quel penitenziario è chiuso da 60 anni, mi pare, una cosa del genere, 62, ecco, per l'esattezza. È nei fatti una specie di parco naturale, e non si potrebbe riprendere neanche volendo, ecco, ci vorrebbero altri anni. E però si dicono queste cose così e gli si va dietro. Idem dicasi per la questione dei dazi sui film, che se diciamo fosse effettiva probabilmente porterebbe a delle tensioni secessionistiche con la California. Va bene, passiamo oltre, sempre Trump, però questioni un pochino più delicate. In Ucraina la mossa del Cremlino, serve un vertice tra Putin e Trump. Mentre il Pentagono starebbe valutando di spostare missili Patriot in Ucraina. In realtà una batteria è già stata spostata, da quello che mi sembra di aver capito. E poi ancora le notizie degli esteri: il Venezuela libera un imprenditore italiano, era in carcere dal 2020, accusato di tentato golpe, la scelta interpretata come la prima apertura del governo di Maduro verso Roma. Poi due pagine dedicate al al voto in Romania, il premier si dimette. Ora gli europeisti provano a unirsi. Ciolacio lascia dopo la sconfitta del suo candidato. C'è un'intervista a Mircea Cărtărescu, scrittore, poeta e saggista. Un popolo stufo dei politici, ma così è un suicidio collettivo, dice Cărtărescu, in frantumi ciò che abbiamo ottenuto in 20 anni. Il Corriere poi va a intervistare Gheorghe Simion, 38 anni, devo dire non portati benissimo, che cerca di rassicurare un po' l'Europa sulla politica estera. Farò come il governo Meloni, la Russia sono criminali, e poi non serve armare l'Europa, c'è la NATO. Ricorda che appartiene al gruppo europarlamentare dei conservatori e riformisti, a cui aderisce anche Fratelli d'Italia, e insomma si presenta sostanzialmente come un alleato di Trump più che di Putin, ma insomma se non è zuppa diciamo è pan bagnato. Comunque la situazione vede questo Simion al 41%, i suoi due avversari messi insieme idem. C'è il partito della minoranza ungherese che non dovrebbe avere troppe simpatie per l'estrema destra, però non si sa mai, insomma situazione piuttosto complicata. Non mi pare ci sia molto altro da segnalare per quel che concerne il Corriere della Sera di oggi. A questo punto noi abbandoniamo il Corriere e andiamo a vedere che cosa si dice sulle colonne di Repubblica. Come detto, più o meno l'impostazione è la stessa anche su Repubblica. Pure qui abbiamo Gaza in primo piano, Israele assalto finale a Gaza, massiccia occupazione per sconfiggere i terroristi, il piano tutti schedati nei campi e controllo di cibo e medicinali. E si parla anche delle manifestazioni che ci sono state a Gerusalemme, degli scontri con la polizia in piazza per sfidare Netanyahu, salva il potere, noi ostaggi. A Gerusalemme la rabbia dei parenti, scontri con la polizia davanti alla Knesset, l'operazione porterà all'uccisione dei nostri cari. Noi familiari dei rapiti, per il nostro governo siamo solo danni collaterali, dice uno dei volti più celebri del forum delle famiglie. Quindi abbiamo anche qui, si registra l'apertura di Mosca a Trump, necessario un incontro con Putin, il Cremlino cerca di tenere aperti i canali con gli USA, ma prende tempo, il vertice non sarà nei prossimi giorni, il tycoon torna ottimista. Certo, lo si compra con poco, il tycoon, verrebbe da pensare. E ancora il conclave, qui siamo esattamente dalle stesse parti del Corriere, i dubbi della vigilia, c'è grande confusione, le riunioni con Carbonare, qui la Repubblica parla soprattutto del cardinale congolese Ambongo, che è stato voluto da Bergoglio ed è molto impegnato contro la corruzione e contro i signori della guerra nel suo paese, anche nota la sua rigidità nel difendere la morale sessuale tradizionale. E c'è un'intervista anche al cardinale giapponese Kikuchi. Pure qui tutte le figurine dei 133 cardinali che sceglieranno il nuovo Papa, non potrebbe essere altrimenti. E dei ricercatori parleremo dopo, perché il Sole 24 Ore soprattutto ha grande spazio su su questo. E la cronaca ci porta a Milano con la vicenda delle infiltrazioni della criminalità organizzata, dell''ndrangheta soprattutto, nelle curve milanesi. Infiltrazione, diciamo, controllavano tutto con l'efficienza di una holding. Se ne parla a pagina 24 e 25, estorsioni a San Siro ai domiciliari, l'ex socio di Maldini e Vieri, nuovo capitolo dell'inchiesta sul business degli ultramilanesi, 7 arresti, rapporti tra i capi del tifo e i vertici dell'Inter. E per i più nostalgici chiude Skype, che aprì ormai 22 anni fa l'era delle telefonate gratis, e poi mi pare non ci sia più molto altro da segnalare neanche per la, la Repubblica. Vediamo un po' il manifesto. Allora, anche il manifesto chiaramente apre su Gaza, apre con Michele Giorgio. Il piano di Israele per Gaza, rioccupare ed espellere. Il governo Netanyahu ha approvato l'espansione dell'offensiva volta al controllo totale della striscia e intanto attacca lo Yemen. Contro il voto del gabinetto protestano le famiglie degli ostaggi, vogliono un accordo con Hamas. E poi c'è un'intervista allo storico israeliano Lee Mordecai, che sostiene la necessità di un archivio del genocidio contro l'oscuramento. Poi subito dopo il manifesto se ne va in America, restiamo diciamo in ambito medio orientale, perché la cittadina è quella di Bethlehem, ma in Pennsylvania, dove Sanders ha tenuto insieme a Alessandro Ocasio-Cortez un seguitissimo comizio. Il governo degli oligarchi, la ribellione di Sanders, il comizio con Ocasio-Cortez a Bethlehem in Pennsylvania, dove tanti hanno votato il tycoon. Nel frattempo Trump ipotizza un accordo per mandare i migranti illegali in Ruanda. Li vogliono mandare tutti in Ruanda, c'è questa fissazione. Poi che cos'altro, si parla della Germania, dove apre dove prende il via il governo Merz. La prima grana è ovviamente Alternative für Deutschland, l'SPD presente i ministri, alla difficile è una grossa coalizione, è una coalizione fra CDU e SPD. Pistorius confermato alla difesa, oggi l'elezione al Bundestag. C'è anche un traviletto per ricordare che il 18 maggio, quindi fra solo 12 giorni, il Portogallo va alle urne. E ancora l'Italia con il CPR di Brindisi a pagina 8, i silenzi e le morti sospette, gli attivisti denunciano il centro dove giovedì scorso è deceduto un migrante, è un buco nero, visite mediche tardive e psicofarmaci. Il nostro numero è noto, scrive la rete NoCPR, riceviamo chiamate anche dall'Albania, ma nessuno si è fatto vivo dal centro pugliese. Temiamo sia impedito anche l'uso del telefono. E poi Alarm Phone che parla di un naufragio al largo della Libia, dove sarebbero morte quasi tutte le persone che si trovano a bordo dell'imbarcazione che è affondata, 50 i morti circa. Ancora l'Italia sull'edilizia penitenziaria, la Corte dei Conti sull'emergenza carceri chiede di concludere almeno il vecchio piano, il sovraffollamento è oltre ogni limite, bisogna fare attenzione ai prossimi interventi. E poi mi pare che sulle cronache non c'è molto altro. Nella sezione della cultura, dedicata alla cultura, Paolo Santoni intervista la storica Emmanuelle Loyer, autrice di una titanica biografia su uno dei più grandi intellettuali del Novecento, ovvero sia Claude Lévi-Strauss, biografia che torna in libreria aggiornata. Un antropologo che apparteneva a mondi diversi, scrive Santoni, comprese cosa significasse vivere in habitat devastati, vedeva negli indigeni degli esperti di sopravvivenza in tempi di catastrofe. Gli anni brasiliani e quelli dell'esilio newyorkese lo proiettano in una scala planetaria, va alla ricerca di un nuovo universalismo dopo la guerra e il razzismo nazista e coloniale. Così la presentazione di questo Claude Lévi-Strauss, 912 pagine per l'edizione Flammarion in Francia, ancora speriamo prima o poi in Italia, e mi pare che ci siamo per quanto riguarda il manifesto. Un'occhiata adesso ad Avvenire, quotidiano che però diciamo in questi giorni sconta la presenza del conclave, quindi forse è meno interessante che in altre circostanze, perché bisogna parlare del conclave però non si può dire nulla di particolarmente fastidioso, e quindi è una situazione un po' così. Comunque anche Avvenire parte ovviamente da Gaza, trasferimenti, controllo militare e aiuti pronti all'invasione massiccia di Gaza. E sulla Romania c'è un'intervista di Avvenire allo storico dell'Europa orientale Francesco Magno, collaboratore di East Journal, che dice va bene la protesta antisistema, ma la strada per la vittoria è ancora in salita. Per il secondo turno saranno decisivi il consenso dato a Ponte, uno dei candidati dell'opposizione, e una possibile maggiore affluenza. Poi vabbè, c'è tutta la parte dedicata al conclave. Dopodiché si passa alla Corte dei Conti che boccia le carceri. Secondo i rilievi dei giudici, gli spazi sono inadeguati, i lavori di manutenzione in ritardo, bisogna adeguarsi agli standard internazionali. L'Italia non è la California, risponde il ministro Nordio, bisogna trovare i luoghi giusti, pensiamo al recupero delle caserme. In Italia i detenuti sono 61.861, ma i posti sono solo 51.312, pesano in toppi negli interventi e stime dei conti, dei costi poco realistiche. Più celle però non risolvono i problemi, segnalano le camere penali. Le persone detenute in Lombardia sono 8.840, la regione più affollata d'Italia da questo punto di vista. L'Italia è terza nell'Unione Europea per sovraffollamento carcerario, peggio di noi solo Cipro e Francia. In Europa c'è una media di 111 carcerati ogni 100.000 abitanti e 118 posti nelle celle. Questi i dati che arrivano. E mi pare che anche qui non c'è molto altro da segnalare. Allora, ci prendiamo l'ultima pausa musicale di questa nostra rassegna stampa e poi andiamo a concludere con le cronache nazionali che ci mancano e ovviamente le cronache romane e locali.
A mí no vienen a verme los enfermos, a mí viene a verme la gente sana. Les pongo a todos ciegos.
Tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino. Me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios. ¿Cuánto más convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios. ¿Cuánto más necesito convencer? Conocer a cuánto se margina. Un día me vi metido en la heroína. Aún hubo más, menuda pesadilla. Crucificado a base de pastillas. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más
resucité al tercer día en el psiquiátrico. Absurdo invento.
...9.37 sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Proseguiamo la nostra rassegna stampa dalle colonne di Avvenire, ci scusate, trasferiamo a quelle del Sole 24 Ore. Sole 24 Ore che oggi dà particolare attenzione alla questione dei ricercatori statunitensi, dei cervelli in fuga, come vengono impropriamente definiti, stavolta però non dall'Italia o dall'Europa, ma dagli Stati Uniti. Sulla ricerca, l'Unione Europea sfida gli Stati Uniti, 500 milioni in 3 anni per attrarre gli scienziati. Alla Sorbona, la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente francese lanciano l'iniziativa per accogliere i ricercatori in fuga dalle politiche di Trump. Macron promette 100 milioni e rivolge un appello: se amate la libertà, venite ad aiutarci a rimanere liberi. I tagli di Trump, in effetti, scrive Marco Valsania da New York, alla ricerca sono superiori al 50%. È una minaccia per l'economia e la competitività. La Federal Reserve è critica. Un quinto della crescita produttiva statunitense arriva dagli investimenti in ricerca e scienza, e gli effetti già si vedono alla Duke University, un'università decisamente prestigiosa. I nuovi dottorati di ricerca sono già diminuiti a meno di 100 da 130 che erano. Il motore americano rischia di incepparsi. Tariffe, scontro con gli atenei, riduzione dei budget e incertezza pesano sugli investimenti. Poi sul tecnico viene data la parola anche alla ministra dell'università Bernini, molto irritata, che dice abbiamo già stanziato 50 milioni, gli altri parlano, l'Italia ha fatto operativo dal 15 aprile il bando per l'attrazione o il rientro degli studiosi. E altre questioni tecniche sono quelle, per esempio, riguardo il trattamento fiscale nella corsa all'attrazione. Nota Il Sole: gli sconti fiscali sono in primo piano, la detassazione del 90% per docenti e ricercatori può arrivare fino a 13 anni. Nel frattempo i dati che arrivano dall'economia sono decisamente negativi. Le borse deboli sono un indicatore di recessione negli Stati Uniti, scende la fiducia dei consumatori, mentre la curva dei rendimenti dei cosiddetti treasury è sempre più ripida. Giù il petrolio e sale l'oro, che è il bene rifugio per eccellenza. Sul petrolio l'OPEC affonda i prezzi, il barile scende a $60 e il governatore della Banca d'Italia dichiara molto preoccupato che il protezionismo minaccia la prosperità globale. Dobbiamo difenderci da pericolosi passi indietro. Questi poi sono i dati che sappiamo, perché ci sono i dati sull'altro gigante economico mondiale, che è la Cina, che ormai non arrivano neanche più. E il fatto che non vengano più resi pubblici lascia supporre che le previsioni più nere, che risalgono a prima di Trump, non solo si stiano compiendo, ma anzi siano ancora più nere di quello che ci si poteva immaginare. Questa un po' la situazione al momento. Chiudiamo qui la lettura del Sole e andiamo a vedere Il Dubbio, perché Il Dubbio oggi ci parla di una sentenza molto significativa che arriva dall'Olanda. È vero, bisogna fare sempre la premessa che c'è sempre molta attenzione e c'è sempre molto entusiasmo nel dire che il vicino è più incivile, più inumano, più maleducato di noi, questo senza dubbio. Però comunque questa decisione olandese che andremo a leggere adesso è decisamente pesante. Carceri inumane, l'Olanda blocca un'estradizione in Italia. I giudici olandesi chiedono rassicurazione al nostro guardasigilli per sbloccare il trasferimento di un 26enne accusato di omicidio volontario. Scrive Il Dubbio: le condizioni attuali delle carceri italiane, caratterizzate da sovraffollamento, alti tassi di suicidi e strutture inadeguate, non sembrano molto distanti dalla situazione descritta nel 2013 dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che con la sentenza Torreggiani ha condannato l'Italia per trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei detenuti. Ed è per questo motivo che Washi Laroe, cittadino olandese di 26 anni, accusato di omicidio volontario, incendio e tentata estorsione dalla Procura di Milano, non verrà estradato, almeno per ora, poi alla fine verrà estradato, per carità, però per ora no, non verrà estradato nel nostro paese. Non ora, perlomeno, almeno fino a quando il Ministero della Giustizia non sarà in grado di fornire garanzie adeguate su una carcerazione che rispetti la dignità umana. Questa in sostanza è la risposta fornita dall'Olanda alla richiesta avanzata dalla Procura, guidata da Marcello Viola, che indaga sull'incendio doloso divampato in uno showroom di via Cantoni a Milano, Li Junjun, costato la vita a tre giovani di origini cinesi, Panan di 24 anni, Yinje Liu di 17 e Yin Dandong di 18. Il PM milanese Luigi Luzzi, che coordina le indagini insieme al procuratore Viola, aveva richiesto tramite il ministero alle autorità giudiziarie olandesi la consegna temporanea di Laroe al fine di permettergli di partecipare a procedimenti di indagini irripetibili, come previsto dal codice. Ma l'Olanda adotta un approccio severo riguardo all'estradizione verso stati che presentano problematiche nel loro sistema penitenziario, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, motivo per cui la decisione dipenderà dalla capacità dello Stato di garantire un trattamento umano, cosa che allo stato attuale non pare essere in grado di fare. La situazione delle carceri italiane, secondo l'Olanda, non è molto diversa da quella stigmatizzata nel 2013 dalla CEDU, quando i detenuti erano 62.536 su 47.709 posti disponibili, e l'Italia venne condannata per le condizioni di detenzione in alcuni istituti italiani, ritenute inumane e degradanti. In molti casi i detenuti disponevano di meno di 3 metri quadri di spazio personale, soglia minima stabilita dalla giurisprudenza della Corte. Un problema non isolato, ma sistemico e strutturale in tutto il sistema penitenziario italiano, secondo la CEDU, che l'Italia avrebbe dovuto risolvere in un anno adottando misure concrete per migliorare le condizioni detentive. La situazione, oltre 10 anni da quella sentenza, non è però migliorata, così i giudici olandesi hanno chiesto garanzie dall'Italia sulle condizioni delle carceri per dare il nulla osta al trasferimento di Laroe, che in Olanda è accusato di altri reati, tra cui rapine, furti, possesso d'armi da fuoco, tentato rapimento e traffico di sostanze stupefacenti. La decisione era stata già rinviata a maggio a seguito della preoccupazione espressa dai giudici per il sovraffollamento delle carceri italiane e per l'alto numero dei suicidi. Da qui la richiesta di prove che tale situazione sia migliorata, risposta che al momento, a quanto pare, non c'è. Ma anche se Laroe venisse condannato in Italia, per il giudice di Amsterdam il giovane dovrebbe comunque scontare la detenzione in Olanda per motivi di reintegrazione sociale. La situazione carceraria olandese d'altronde è ben diversa da quella italiana. Le carceri sono addirittura costrette a chiudere a causa del basso livello di criminalità. Io su questo avremmo qualche dubbio, sul basso livello di criminalità. Comunque, è un risultato raggiunto secondo gli esperti grazie all'attenzione rivolta alla riabilitazione piuttosto che alla detenzione, e le celle sono decisamente diverse da quelle italiane. Ognuna è fornita di bagno privato, TV, scrivania e frigorifero, e i detenuti condannati a una lunga detenzione possono dedicarsi ad attività come la cura dell'orto e l'allevamento di animali, un modo di intendere la detenzione diametralmente opposto a quello italiano, dove si è arrivati a mettere in discussione l'articolo 27 della Costituzione, lo stesso fine rieducativo della pena. Di fronte ai rapporti sulla situazione italiana, tra cui quelli di Antigone, l'Olanda ha dunque preso tempo. E poi sono tutti i dati sull'Italia, condizioni ritenute inaccettabili dall'Olanda, ma anche dagli standard internazionali. Toccherà al ministro Carlo Nordio ora trattare con le autorità olandesi per trovare una soluzione a questa situazione. Così la lettura del dubbio. Con il dubbio io direi che possiamo anche chiudere a questo punto la pagina delle cronache nazionali e internazionali e andiamo a dare un'occhiata in finale alle cronache di Roma. Allora, abbiamo la cronaca romana di Repubblica che si apre con il conclave blindato, gli agenti di polizia, i sistemi antidrone e vabbè, tutto quello che abbondantemente sappiamo, l'aneddoto di Parolin che un giorno inciampò a Torre Angela, un aneddoto che evidentemente è ritenuto, diciamo, degno di essere raccontato. Poi il futuro del Teatro Quirino, teatro storico a due passi dalla Galleria Colonna, attualmente Teatro Quirino Gassman. Nuovo colpo di scena al Quirino, compriamo il teatro, dicono i gestori. La società del manager Coppolino esercita il diritto di prelazione e assicura. Entro il 26 maggio verseremo la caparra. E poi mi pare che non ci sia molto altro sulle cronache romane di Repubblica. Le cronache romane del Corriere invece che dal conclave partono dal Foro Italico, dove ovviamente Sinner è la superstar del momento. Poi abbiamo anche qui il conclave e una attenta analisi su la qualità dei pasti che vengono serviti nella residenza di Santa Marta. Mi pare che non ci sia poi nient'altro anche qui da ricordare. Allora, quando sono le 9:49 minuti primi, chiudiamo qua la rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8, un pochino di musica e poi vediamo se c'è qualche approfondimento sui temi che abbiamo trattato appena adesso.
Hey girl, it ain't easy, I know it's pulling me apart, but darling, don't you leave me, baby, don't you leave for me. Hey girl, hey girl, we can make it easy if we lift each other. Hey girl, hey girl, we don't need to keep on one another. Hey girl,